Sì, ci siamo, benvenuti. Benvenuti. Benvenuti sul palco di Conchetta. Eh no, ma però dopo sono loro i veri, non sono io. Vabbè, alzerò un po'. Paolino ci ricorda che c'è la focaccia, benvenuti in Conchetta, il palco più storico di tutta Italia, forse di tutta Europa, forse di tutto il mondo dopo che è morto il CBGB's. Noi abbiamo 38 anni, un applauso a Conchetta, a questo straordinario palco. Ma davvero, mi capita di andare in giro, è vero, Conchetta è un palco della Madonna, ragazzi. Poi dimensione giusta, 200-300 persone di club, solo qui le vere novità ci sono, le cose più innovative che ci possono essere in giro per il mondo, anche per la forza rivoluzionaria di questo posto in tutti i sensi, soprattutto nella parola vera rivoluzione, che qui è impersonificata dentro una magnifica assemblea che tutto le decisioni, tutto quanto qui passa per l'assemblea, ed è importante. Scusa. Cioè, è una brutta notizia che devo dare, cioè, ci sono i vigili che stanno dando le multe in tutta la via.
Questo è quindi il modo migliore per iniziare una presentazione, tipo che chiama gente. Però noi siamo tutti in bici, quindi non c'è problema.
Non è vero, ci sarà qualcuno in macchina e magari ce li ha. No, vabbè. Che giorno siamo? Il 4 di giugno, finalmente 5 di giugno, finalmente è scoppiata la primavera. Non c'è più, ci hanno rubato anche la primavera. Però questa cosa non l'abbiamo fatta fuori, sarebbe stato bellissimo farla anche fuori perché meriterebbe, insomma, una presentazione particolare. Innanzitutto, questi sono due libri che sono stati già presentati una marea di volte, nonostante sono usciti da 15 giorni. Sono 15-20 giorni, sì, sono usciti, no? Tutti e due. Tra una palla e l'altra, questi libri sono stati presentati già 15 volte, quasi una volta al giorno. E quindi, voglio dire, abbiamo qua un esempio, no? Perché poi gli scrittori fanno il libro, credono il libro, poi dato all'editore, alle stampe, e poi basta, non so, una presentazione, escono 700 libri alla settimana, al giorno, e quasi pochissime sono le presentazioni cada uno del libro. Mentre invece loro una presentazione al giorno da quando è uscito. Uno è Andrea Scarabelli, un applauso, La velocità di lotta. Andrea lavora in agenzia X da ormai 5 anni, mio grande amico oltre che socio lavorativo, e questo è il suo primo romanzo, La velocità di lotta. Lui invece è Vincenzo Latronico, ha scritto un bellissimo libro quando era giovanissimo che si intitola Ginnastica e rivoluzione, che io è un libro che ho apprezzato moltissimo, e ha scritto un altro libro, diciamo un instant book, una roba un po' veloce, un po' cattiva, un po' provocatoria anche, che si chiama La mentalità dell'alveare, ed è un romanzo distopico su cosa potrebbe succedere di un'aggregazione politica o quello che sia, tipo quella dei 5 Stelle. E non lo so, io adesso cosa fare? Cioè, abbiamo una grande DJ che ci mette la musica, abbiamo qua due giovani autori, perché me l'ho dimenticato di dire, sono giovani, hanno solo 30 anni.
Non più, è tutto finito.
E la cosa che accomuna questi due scrittori a Conchetta soprattutto è il discorso della sperimentazione, che bene o male tutte e due stanno sperimentando nuova forma, forse narrativa, tipicamente italiana io direi, però che è simile anche all'estero, e soprattutto per la loro diciamo passione nello scrivere e nel tentare in tutti i modi di stare sul pezzo ogni giorno. Siamo tutti precari e poi ci sono dei precari che tentano di percorrere una strada in maniera caparbia. A tutti i costi hanno voluto spendere i propri 10 anni, perché da 20 in avanti che si sono appassionati a questo mondo assurdo, nel dedicare 24 ore o ore della loro giornata alla scrittura o a libri o all'editoria o a stare vicino in tutte le maniere,
anche in fase REM.
Questa è la cosa che unisce loro, e anche la determinazione e la radicalità di Conchetti. Un applauso.
Non te ne andare, Marco. Allora, molto velocemente, questo, noi saremo veloci perché questa è un po' la tematica. Allora, il mio è un libro lento in termini di scrittura, che però ha una velocità di scrittura. Io ho cercato di lavorare sulla velocità di lettura soprattutto, in modo da sfoltire sempre di più le pagine. Invece il libro di Vincenzo è un libro che è stato scritto in pochissimo tempo, e diciamo, questa è la cosa secondo me più interessante di questa serata. Io e Vincenzo non siamo a caso su questo palco, prima di tutto perché ovviamente ringraziamo Conchetta che ci ha ospitato questa sera, perché per noi è un posto veramente del cuore della Milano, che dovrebbe essere e che è qui e in pochissimi altri posti. E quindi prima di tutto ringraziamo Conchetta, ringraziamo Marco, ringraziamo Ubi Brochi che ci ha messo della musica bellissima, un applauso per lei. E ringraziamo anche la pioggia che vi ha portato dentro, e così l'avete ascoltata come era giusto che fosse. Io vi dico molte poche cose sul mio libro, ovvero che è una storia che si svolge in pochi giorni, è una storia che si svolge adesso a Milano, è un racconto che parla di una persona che scappa di casa, che va a sbattere contro una persona che avrebbe un disperato bisogno di scappare di casa. Ed è anche un libro che racconta di due modi diversi di vivere il presente e di rapportarsi con il futuro. C'è Diego, che ha 30 anni, è un pubblicitario, e è uno dei cosiddetti lavoratori culturali, uno di quei lavoratori che, come dice Filopat, costituisce quello che è il più grande indotto lavorativo appunto italiano, cioè no, non il più grande, però un indotto che ormai è diventato più grande di quello della Fiat, dove però non c'è alcun tipo di coesione sociale. Lui è un creativo che viene ogni giorno ricattato, non solo dal punto di vista lavorativo, che penso che sia una cosa comune assolutamente a tutti, ma proprio per il fatto che a venire cannibalizzati ogni giorno sono i suoi sogni. Gli viene fatta, gli viene proprio portata via l'anima in nome di sogni che lui aspira a coltivare e ogni giorno si vede portare via. Quindi, questo è Diego, una persona che si aspettava un futuro, non l'ha avuto, e vive nella mancanza di quel futuro che ha avuto, ed è paralizzato, langue in una sorta di depressione che non è individuale, non è caratteriale, ma è, secondo me, sociale. Dall'altra parte c'è Carlotta, Lotta, che ha 15 anni e che appunto invece ha visto il mondo crollarle addosso, sempre per questioni di lavoro, ma non sue, dei suoi genitori, e quindi ha deciso che il futuro pragmaticamente non le interessa, ma non in un'ottica nichilista, in un'ottica proprio di decisione di vivere subito, di prendersi subito quello di cui ha bisogno. Quindi questo molto brevemente è la velocità di Lotta. Invece appunto La mentalità dell'alveare è un libro che nasce con presupposti diversi. La serata si chiama La mentalità di Lotta perché, vabbè, prima di tutto io e Vincenzo siamo amici, siamo persone che regolarmente si trovano il tempo per andare via insieme e scrivere, proprio perché non riusciamo magari a farlo in altri momenti, e continuiamo a scambiarci file, stesure, revisioni e cose varie, per cui la cosa più naturale ci è sembrata quella di fare uno scontro frontale tra i due titoli e cercare di mettere insieme, no, affinità e divergenze, insomma. Quindi Vincenzo.
Scusate, io mi siedo perché in piedi non ce la posso fare. Io sono contento che Marco abbia parlato del fatto che sono stato fate tante presentazioni, perché mi metteva un po' in difficoltà l'idea che, e penso che sia qualcosa che Andrea ha vissuto, che Marco ha vissuto, che si conosce, una volta che parli tanto della stessa cosa, sviluppi dei modi di parlarne che spesso ti sembra quasi di, si cristallizzano sempre di più, se trovi un modo di presentarlo che man mano falsifica un po' l'idea o comunque la restringe. Per cui, visto che siamo qua molto fra amici, in una situazione molto più informale, vorrei fare un esperimento e raccontare questo libro in un modo drasticamente diverso. La mentalità dell'alveare è un libro che ho scritto in una settimana dopo le ultime elezioni. È la storia di una coppia di militanti di un movimento molto simile al Movimento 5 Stelle, che ci credono, che sono dipinti come personaggi positivi, buoni, e che man mano vengono schiacciati dalla mentalità dell'alveare, dal rapporto con la comunità online, a cui bisogna sempre rendere conto, bisogna mostrare le fatture, bisogna spiegarsi, bisogna giustificarsi, in cui ognuno ha il diritto di fare delle accuse, porre delle domande, insinuare, e in cui il silenzio è visto come una missione di colpa, e soprattutto in cui le difese non sono ascoltate, perché in un forum in cui arrivano 3.000 post all'ora, un'accusa di 2 righe pesa molto più di una difesa di 40, perché nessuno legge 40 righe. E per cui in realtà il libro, molto semplicemente, è la storia di questa coppia che si trova... E qui, e questo è qualcosa che non racconto di solito. Mi piacerebbe presentarlo come una storia sul Movimento 5 Stelle, eccetera, però in realtà, e me ne rendo conto adesso, esplorando un nuovo modo di raccontarlo, è la storia di due persone che si trovano costrette a scegliere fra il personale e il politico. E alla fine... Vuoi perché si trovano intrappolati in un meccanismo non loro, vuoi perché ci credono molto, scelgono il politico e rinunciano alla propria vita personale, rinunciano al proprio rapporto di coppia, rinunciano all'amore, detto proprio con una parola molto, molto banale. Ed è un libro che nasce veramente dall'incazzatura, è che è pieno di incazzatura, è un libro che finisce male, ovviamente. E benché cominci molto bene, comincia con la coppia che va a vivere insieme, tentano di costruire un futuro. E di solito quando parlo di questa incazzatura, spiegando la rappresentazione, appunto la motivo con la delusione dopo le elezioni. Ma non è vero, in realtà è un'altra cosa, e forse qui è il posto migliore per parlarne. L'incazzatura che mi ha fatto nascere il successo, il grande successo del Movimento 5 Stelle, è l'incazzatura per l'idea di collettività che porta con sé. Cioè noi adesso... Quello che mi fa veramente pensare tutto questo sogno della democrazia digitale è che l'unica forte, grande spinta collettivista, spinta egalitaria, spinta per la riforma di un sistema chiaramente fallato come quello che ci sta governando adesso, va in quella direzione lì. Cioè una cosa che produce caccia alle streghe, che produce gente che parla, cioè che produce complottisti, che produce... È una comunità basata sull'egoismo, in cui la spinta all'egalitarismo, all'ognuno vale uno, non è fatta in nome di un progetto collettivo più grande, ma è fatta in nome del nessuno deve venire a pestare i piedi a me. E questa cosa, secondo me, è disperante. È il più grande naufragio che poteva avere. Il mio primo romanzo, di cui parlava Marco, racconta un po' di un fallimento di una certa stagione del movimentismo, dell'idea di costruire una realtà collettivamente, quello che è stato coronato in negativo dalla manifestazione del G8 di Genova. Ecco, adesso forse è ancora peggio, è ancora più una pietra tombale, bel gioco di parole. È veramente una pietra tombale quella che stiamo vedendo, cioè il fatto che adesso l'unica dimensione in cui nel discorso pubblico assume una rilevanza la costruzione di qualcosa di collettivo è questa. Cioè quella, non so se avete mai visto i commenti al blog di Beppe Grillo, questi forum, in cui l'unica cosa che accomuna è l'astio, è l'accusa, è il risentimento, l'invidia, il tentativo di dire non è colpa mia, la ricerca di un colpevole, che è la piattaforma più laida, più misera su cui si può costruire una comunità. E l'idea del libro, il libro nasce da questa incazzatura, da questa ennesima naufragio dell'idea di costruire una comunità di tipo diverso, una comunità politica di tipo diverso adesso in Italia. Mi sembra una cosa veramente disperante. Forse parlando di disperazione, tristezza, naufragio non è il modo migliore di vendere un libro, però non tanto, siamo qui, per cui si può fare. È la ragione per cui se ne parla adesso.
Volevo chiederti, a proposito di questo movimento qua dei 5 Stelle, ci sono delle posizioni, no? Anche in parecchi siti di movimento che sostengono che i 5 Stelle hanno fatto un'opera calmierante della situazione sociale assai diciamo infuocata, e hanno fatto un'azione insomma di tranquillità insomma sociale in questa fase. Ma il tuo libro invece non parla di quello che succede fuori da l'alveare. È una scelta questa, oppure il lavoro è concentrato il lavoro soprattutto su di loro?
Questo libro, infatti, non a caso io non lo presento come un romanzo, non uso la parola romanzo, perché per me era veramente un pamphlet. Era un tentativo di fare una dimostrazione quasi di teoria politica, cioè la dimostrazione che l'idea che la democrazia digitale, cioè l'idea della democrazia diretta attraverso internet, benché nasca da una spinta, da un bisogno egalitario molto forte, nasce da una serie di presupposti. La ragione per cui ci si incazza è perché i presupposti sono in larga parte giusti. Se uno vede il programma del Movimento 5 Stelle, solo il programma, dimenticandosi chi lo vuole realizzare, uno dice, cazzo, in larga parte sono cose che condivido. E la cosa più triste è il fatto che tutto questo sia dirottato attraverso quest'idea della democrazia online, che è una truffa, è qualcosa che o si presta al burattinaio, a chi controlla il server, a chi controlla il marchio, oppure ancora peggio si presta a quelle le dinamiche peggiori delle assemblee, quelle in cui si urla, ci si insulta e non si riesce a costruire un discorso, sono quelle che vigono unanimemente in questi luoghi. La ragione per cui il romanzo si svolge soltanto all'interno è perché io volevo parlare a loro, alle persone che ci credevano. Questo non è un romanzo per parlare male del 5 Stelle, non mi interessa, anche perché in parte vorrei parlarne bene. È un romanzo per dire, cazzo, guarda che se volete fare questo, se questi sono gli ideali che animano le incazzature da cui si nasce, questo meccanismo non va bene. Non va bene non per gli altri, non va bene per voi, per i vostri stessi presupposti. In fondo il libro voleva essere una confutazione rivolta a qualcuno che ci crede, che parte da premesse condivise, dire ok, accettiamo la democrazia digitale, accettiamo la possibilità di costruire qualcosa collettivamente così e vediamo dove ci porta, non dove porta la nazione, dove porta te, persona che ci credi, e li porta a un disastro personale.
No, io un'altra cosa che volevo dire è che sostanzialmente ci sono sì, domande ovviamente sono dal pubblico apertissime, ma io ragionavo sul fatto che ci sono dei tratti in comune che non avevamo ancora discusso, che sono questi, cioè nella mentalità di lotta si parla comunque di internet e di media, no? Con una ma ormai è così. È un libro solo. No, praticamente c'è una pratica più simile a quella che può essere il subvertising, no? Nel momento in cui il pubblicitario smette di lavorare per un'agenzia di pubblicità e inizia a prendere in mano la situazione, per quale motivo? Nel senso che capisce, per usare una frase che usa Diego nel libro, che nel momento in cui tu accetti determinate rinunce non ti resta più niente da rifiutare, no? Per cui arriva un momento in cui mettersi in una situazione di lotta, di conflitto, è la cosa non soltanto politicamente più corretta, ma anche personalmente più corretta, proprio perché altrimenti le dinamiche che si rispecchiano sono quelle che sta dicendo Vincenzo. Specularmente, in modo però opposto, in questo libro ci sono due persone nella velocità di lotta, ci sono due persone che partono da una situazione di isolamento e di vita collettiva soltanto schiacciata dentro a qualcosa di immateriale e piano piano rincominciano a riappropriarsi dei loro corpi e da questo possono di nuovo partire a mettersi in gioco. Mentre nella mentalità dell'alveare esattamente l'opposto, due persone partono da una situazione in cui credono fisicamente, in una lotta in cui credono fisicamente, e finiscono per disperdersi e venire macinati da questo ingranaggio, ecco.
No, la cosa che mi ha colpito è moltissimo, anche come sorta di parallelismo, reso ancora più tetro dal fatto che tu hai detto sono due libri che parlano veramente della realtà italiana oggi, è che sono due libri che finiscono male. Questa cosa è perché poi i libri non finiscono male, non si fanno i libri che finiscono male, no? È una cosa proprio è sbagliato. Eppure questi sono due romanzi che finiscono male, ed è l'idea che abbiano qualche cosa di profondamente descrittivo di quello che succede. Io la trovo agghiacciante da un certo punto di vista.
Sì, da parte mia però è vero che un libro può anche finire male, perché una storia personale può anche finire male, ma finire male a volte è la cosa migliore che può succedere per ripartire.
E tanto peggio, tanto meglio?
No, no.
L'abbiamo già sentita.
No, assolutamente, però veramente per quanto riguarda i protagonisti della velocità di lotta è fondamentale anche rendersi conto di un fallimento che si vive e pagarne le conseguenze invece di continuare a rateizzarle su un presente sempre più insipido, no? Ma anche a costo di prendersi delle grandi batoste è fondamentale aprire gli occhi e rimettersi in movimento.
Giustissimo, approvo. Ma come sappiamo è scoppiata la Turchia. Una settimana, casino mostruoso. Non so com'è andata oggi, comunque, insomma, la situazione. Poi la Turchia è strano perché era comunque una nazione che doveva in pieno boom economico, insomma.
una storia stranissima questa. Stiamo vivendo un periodo di grosso cambiamento. Non c'è dubbio che abbiano tutte queste rivoluzioni, chiamiamoli così, abbiano a che fare con il la nuovo tipo di comunicazione che passa attraverso Twitter e Facebook e i social network, sicuramente. Questo secondo me deve far un po' riflettere. Io ho 50 anni, comincio ad essere un po' imbranato sul computer, ero tra i migliori nella mia generazione, porca puttana, adesso non ci capisco quasi più un cazzo. E quindi darei un po' la parola a loro due, perché sono bravissimi, soprattutto non tanto magari come hacker, ma come lo utilizzano. Sia Andrea che Vincenzo le accomuna questa cosa qua.
Allora sì, è vero che i nuovi movimenti nascono spesso attraverso, cioè, o meglio, non nascono assolutamente su internet, secondo me, perché nascono da una situazione appunto quotidiana di difficoltà, di crisi e di presa di coscienza di questa crisi, ovviamente molto, molto forte, però hanno un po' imparato a usare come megafono questa cosa. Diciamo che le rivoluzioni di Twitter è qualcosa che ha visto solo Repubblica, secondo me, no? Le rivoluzioni ovviamente in Turchia le fanno così come... ovunque, no, dall'Egitto in poi le si fanno in strada, ovviamente.
Calma, perché ricordiamoci cosa è successo quando hanno incominciato a finalmente circolare tra tutti i libri in carta stampata. Non solo ai tempi di Gutenberg, ma soprattutto nei anni precedenti alla Rivoluzione Francese. È da lì che poi che la gente ha cominciato, il popolo, a leggere. Quindi si sa che è questo, però indubbiamente come mobilitazione, tra l'altro la mobilitazione per lo sgombero di Conchetta del 2009 fu una delle prime volte che si utilizzò così tanto Facebook e gli SMS. E mi ricordo che anche noi come Conchetta eravamo così stupiti di aver aggregato così tante persone, e tutti dicevamo già allora che comunque c'erano sicuramente di mezzo queste nuove tecnologie. No, era perché nella velocità di lotta le tecnologie sono fondamentali per riuscire a sovvertire, a riuscire a infilare un cuneo di radicalità sovversiva al centro del potere mediatico. Mentre invece il libro di Vincenzo ragiona proprio sulle possibili iper, cioè, e molto paranoiche anche in un certo senso derive che potrebbero succedere da questo sviluppo, o qualcuno che riesca a impadronirsi di una moltitudine così sfuggevole.
Ma sì, detto molto velocemente, nessuna invenzione, nessun medium è buono o cattivo a prescindere, no? Ovviamente dipende tutto del modo in cui lo si cerca di impugnare, e in questa storia il tentativo, proprio perché nasce da una situazione di isolamento, è un isolamento che viene rotto prima nella dinamica fisica del trovarsi, del provare a mettersi in gioco, anche magari di riappropriarsi banalmente delle proprie giornate, dello spazio di una città che è vista sempre di più come immateriale, sempre più invivibile. Ma dopo deve per forza cercare di usarle come un cavallo di Troia per cercare di forzare questo isolamento, proprio perché ormai sempre più spesso tante persone non si sentono coinvolte se non le si coinvolge appunto in questo modo immateriale. Quindi secondo me la risposta, forse quello che dicevi te, è proprio quello di riuscire a stare un po' sull'onda, no? A cavalcare l'onda e riuscire allo stesso tempo a non rimanerne travolti sotto. Per cui è un gioco molto complesso, molto difficile. Quello che a mio parere succede spesso in Italia è che si stia troppo al computer e troppo poco per strada, ecco. Quindi a me preme sottolineare che in questo libro, anche se in una storia piccola, perché questo è un libro piccolo, si cerca veramente anche tanto di muoversi anche fisicamente, di sudare, di cercare di fare qualcosa, anche se in una dinamica diversa, di cercare anche di sognare proprio con le braccia e con le gambe, non soltanto, no, col cervello. E quindi questo è il legame, secondo me, fondamentale.
Una cosa che mi colpiva di quello che si dice anche della rivoluzione su Twitter è che, cioè, ad esempio, la manifestazione di massa, come è nata verso la... Ciao! come è nata nella seconda metà dell'Ottocento e poi in quasi tutto il corso del Novecento è stato un elemento fondamentale, è tanto legata all'esistenza dei sindacati, della strutturazione dei lavoratori, quanto all'esistenza del ciclostile. Però non si dice che è la rivoluzione del ciclostile, cioè la lotta non avviene sul ciclostile, il ciclostile è un elemento, è qualcosa che lo rende possibile. Ecco, allo stesso modo, cioè nell'istante in cui viene inventato diventa una dimensione in cui accadono cose, ma non sono cose che accadono sul ciclostile, sono cose che accadono nel mondo legate a questo oggetto, così come i giri di telefonate potevano essere dopo la manifestazione, oh ma l'avvocato non c'è. Allo stesso modo, io adesso non lo so, magari io dei miei amici, di cui vedo moltissimi qui intorno, so che quasi tutti sono qui grazie a un invito su Facebook. Non so quanti altri sono per altre ragioni, sms, telefonate, incontri.
Il tamburino del Corriere.
Però...
Il tamburino.
Ok, vabbè, quindi... Però è una cosa che mi affascina molto, è che secondo me se ne racconta molto poco. Cioè se uno legge il romanzo... Molto spesso romanzi che tentano di parlare anche di quello che succede oggi. Mi viene in mente un film che per me era pazzesco da questo punto di vista, Io sono l'amore, un film anche bello a modo suo, ambientato a Milano nei giorni d'oggi, in cui il padre della famiglia protagonista, che era un uomo che lavorava nell'altissima finanza, aveva uno studio senza un computer. Ecco perché no, c'è questa idea che certe cose non appartengono a ciò che si racconta. Facebook, cioè uno racconta un romanzo, succedono le cose, non c'è Facebook, non c'è Twitter, sono magari cose secondarie. Mentre in realtà, secondo me, è un territorio in cui accadono sempre più cose oggi che hanno a che fare con quasi tutti gli tristemente, che hanno a che fare con quasi tutti gli ambiti della nostra vita. Anche le mail, anche, cioè dal lavoro alle relazioni personali, gli affetti, le storie d'amore, l'organizzazione delle manifestazioni, l'acquisto dei libri. Cioè, e secondo me è molto interessante raccontare cose che accadono lì. È come se ci fosse una città italiana in cui non si svolgono romanzi, che è completamente dimenticata, una città con milioni di abitanti, con una vita non irrilevante per quello che succede a noi tutti i giorni, che non viene raccontata. E secondo me è molto interessante anche vedere cosa, appunto, un capitolo che, in cui invece di essere basato sull'incontro dei due innamorati, sull'omicidio del coprotagonista, è basato su la storia di uno status di Facebook. Cioè che cosa succede? Pubblica questa cosa, viene rimandata, uno si incazza, uno ti scrive, viene vietata. Oggi si cercava di diffondere la cosa del rave letterario ed era vietato da Facebook.
L'utopia
non puoi diffondere la parola rave, per cui non puoi fare share. Tutte queste sono cose che succedono. Cioè sono cose che hanno una ricaduta molto precisa su... E secondo me è molto interessante raccontarlo. Cioè tentare di incorporare tutto questo.
Sì, sì, e senza un falso mimetismo che magari è stato quello che ha provato a utilizzare la prima letteratura negli anni 2000, no? In cui si metteva l'email con l'oggetto, il mittente, queste cose qua. Diciamo che adesso finalmente si riesce a superare questa cosa e appunto questo succede. C'è un'altra cosa, secondo me, molto... Spero di non... Cioè, non è uno spoiler vero e proprio, ma secondo me è una cosa che mi ha molto colpito nel libro di Vincenzo, per tornare al personale, come due persone che non riescono quasi più a parlarsi riescono a riallacciare i rapporti prima, cioè, pur vivendo nella stessa casa, facendolo quasi virtualmente, no? Riuscendo magari a scriversi, a recuperare una determinata dimensione. Qui torniamo alla dimensione delle parole, del perché tutto sommato siamo qua con due libri e non appunto con qualcosa che sta semplicemente sul web, no? E così via. Beh, secondo me perché appunto la carta stampata è ancora qualcosa, come diciamo io e Marco, che ha ancora un potere sovversivo molto forte. Io personalmente per questo libro ho cercato di spostarmi su più media possibili, nel senso che ho realizzato insieme a Mattia Collo, che qui da qualche parte, un book trailer che è ambientato qua a Milano, nei luoghi del libro, per cui se chi lo vuole vedere lo trova su YouTube, un pieghevole che è qui gratis per chi lo vuole, che con la copertina di Marta Muschietti è impaginato da Federico Barbon, che di cercare di mettere un po' tutto insieme, comunicazione virale, comunicazione vecchio stile, cioè volantini lasciati in giro attacchinati e così via, no? Cercare di spingere in tutte le direzioni possibili per generare un po' di entropia, no? E poi la dimensione che diceva Marco del portare in giro le presentazioni, cioè portare in giro i libri. Chi ci va più in libreria al giorno d'oggi, no? Le librerie sono qualcosa di veramente allucinante. Ieri appunto ero con Vincenzo a Feltrinelli del Duomo e sono rimasto veramente colpito in maniera simbolica quasi dalla fatiscenza dei soffitti che sembravano sul punto di crollarci sulla testa, per cui lavorare in una prospettiva editoriale come quella che può essere appunto magari quella di Agenzia X e così via, che non ha vere possibilità all'interno del meccanismo canonico deve per forza basarsi sul andare in giro, parlare con la gente, perché i libri hanno una capacità di penetrazione che non si misura semplicemente in numero di copie vendute, ma si misura nell'immaginario. L'immaginario è forse la cosa più fragile e preziosa che abbiamo, e bisogna lavorare bene sull'immaginario. Io tornerei a mettere della musica, che è sicuramente più piacevole, e leggerei semplicemente...
No, se potete stare qui dopo,
no. No, io leggerei un pezzettino breve dal libro, che...
Però dopo un reading bello lo fate.
Facciamo un reading bello adesso e breve. No. Bello non lo so. Ci sono delle domande. Vai.
Una domanda proprio sui vostri, non è sul movimento, è sui vostri libri. Cioè, la mia impressione è che c'è una certa tendenza della narrativa italiana a parlare di scenari e poi a dimenticarsi un po' dei personaggi. Per cui mi domando come voi avete raccontato un mondo che probabilmente non vi è un po' ostile, quanto vi siete innamorati dei vostri personaggi, cioè quanto, come dire, non li avete strumentalizzati rispetto allo scenario che volete raccontare? Questa è la domanda.
Allora, cerco di rispondere, domanda molto molto spessa, rispondo brevemente. Allora, io ho scelto di raccontare un pubblicitario di 30 anni che è un mondo che assolutamente non mi appartiene, ma perché mi sembrava il mondo più simbolico, con più forte valore simbolico possibile, perché chi lavora nelle parole, no, si pone sostanzialmente davanti a una scelta: lavoro per passione o lavoro con la speranza appunto di guadagnarne un qualche tipo di ritorno economico. Per me, per me personalmente, ma per motivi totalmente personali miei, etici o anche semplicemente di attitudine, di possibilità, non c'è mai stato questo dubbio. Io ho pensato tanto rispetto a un mio amico con il quale ho iniziato a scrivere, così via. Lui ha scelto la strada della pubblicità, io non ne ho mai voluto sapere, perché sostanzialmente quella della pubblicità è la possibilità di vendere la propria creatività all'insegna di qualcosa appunto di chiaramente, in modo lampante, assegnato all'ambito del commercio, del capitale, no? Insomma, quindi vendere per creare l'illusione di un desiderio inutile e convincere qualcuno a comprare qualcosa che non gli serve. È chiaro, è identificabile, però, dato che io lavoro anche all'interno dell'editoria, ovviamente, e sono prima di tutto un precario dell'editoria fino al midollo, dare questo ruolo a un precario dell'editoria sarebbe stato fuorviante, perché uno dice, vabbè, ma i libri li fai per passione, no? Invece è evidente, in una dinamica come siamo in quella di oggi, che non ha senso, secondo me, vendere il proprio talento. Il proprio talento è una cosa preziosa e che si esaurisce in fretta se la si cerca di mercificare ogni giorno. Ma e mostrandolo con un pubblicitario, che è il mestiere idealizzato, no? Magari nella letteratura degli anni Ottanta, penso, non so, Jay McKinnon, nelle Mille Luci di New York e via dicendo, mostrare questa dinamica, come viene rotta, piegata nella quotidianità di oggi, dovrebbe, secondo me, far aprire gli occhi anche a chi lavora all'interno di grandi strutture editoriali, magari facendo libri qui non gliene frega nulla e cercando ogni giorno magari di metterci qualcosa di suo, che forse gli conviene proprio uscire da queste dinamiche e impegnarsi davvero per qualcosa di suo al di là di tutto. E cioè è assolutamente necessario, secondo me sono tempi che richiedono, no? In qualche modo scelte radicali per restare banalmente vivi e umani. E per quanto riguarda Diego, il personaggio non è stato un personaggio ostile, è stato un personaggio che io vedevo pieno di difetti, ma che non potevo allo stesso tempo non riconoscere in tantissime persone che incontravo, e viceversa anche non riconoscere in me in alcuni aspetti. Per quanto riguarda Lotta, invece, io vedo tutto il potenziale radicale, nel senso proprio più poetico del termine, dell'adolescenza. E questa è una cosa preziosa che non si deve smarrire, secondo me, con l'età, no? Perché anche i trentenni li si chiama ragazzini, li si chiama giovani, eccetera, eccetera. Però è importante ricordarsi cosa significa avere 15 anni e avere ben chiare quali sono i punti cardinali, proprio a livello di pancia. E quindi ovviamente l'amore per questi personaggi c'è stato fin dall'inizio, nel senso che non sono personaggi scelti per dimostrare qualcosa, ma sono personaggi che ti prendono e ti portano da qualche parte che non sai neanche tu bene dov'è.
Io vorrei tentare di dire esattamente il contrario di quello che ha detto Andrea, e di dire anche che secondo me Andrea non crede a quello che ha appena detto. Nel senso, cioè, allora, non lo so, io penso che... Cioè, bisogna... Poi parlo per me, però secondo me parlo anche per lui, nel senso che poi ne parliamo, cioè ne abbiamo, come diceva lui stesso, abbiamo discusso molto spesso di scrittura, cioè quando uno scrive una storia, la scrive con uno scopo che molto spesso va al di là del bisogno del raccontare un pezzo di mondo in astratto, quale che questo pezzo sia, perché se uno vuole raccontare un pezzo di mondo, quale che esso sia, si fa una passeggiata, è più interessante, cioè secondo me il senso di perdere ore, decine, centinaia di ore, anni della tua vita a scrivere una roba che è una storia di gente che non esiste, cioè sono tutte menzogne, no? Cioè nel senso è una storia di, ha senso soltanto se c'è qualche cosa di più della storia di persone che potrebbero essere esattamente quelle reali, perché altrimenti meglio quelle reali. Per cui una certa misura di Burattino, una certa misura di idea, io voglio che questi personaggi rappresentino un'idea, un conflitto, un problema e lo mettano in scena in un certo modo e vada in una certa direzione, qualcosa di questo c'è sempre. Poi sono d'accordo con te nel dire che questo è spesso fatto in modo goffo, però il problema non è, cioè la grande illusione, la grande sfida per me dello scrivere è proprio questo, il fatto che tu stai andando in una direzione ma devi creare un gioco di prestigio, di complessità, di conoscenza del mondo e ricreazione del mondo talmente complesso da non farti accorgere della direzione, da non farti accorgere di quello che stai dicendo. Cioè in fondo se il romanzo è qualcosa che comunica non con un argomento razionale, perché altrimenti ti farei un argomento razionale, ti farei un saggio, ma è qualcosa che comunica un'idea, un concetto, un valore, attraverso un ragionamento più emotivo, mi sembra. Se il romanzo è questo, ecco, io devo riuscire a prenderti emotivamente in qualche modo, a farti sentire la verità di quello che racconto, che è fondamentale, però indirizzandolo. Cioè, sono sempre burattini, se non fossero burattini sarebbero noiosi. Cioè, è terribile questa cosa, però è la cosa difficile è proprio questa, è quella di sposare questi due livelli nel miglior modo possibile. Io mentirei se ti dicessi questi non sono burattini, questi sono burattini, perché io ho scritto questa storia dicendo devono cominciare che si amano, deve finire che si odiano, e si odiano per colpa della dinamica dell'alveare, perché questo era quello che volevo fare, e la sfida è fare sì che tu speri che questo non accada, benché sin dalla prima pagina è evidente che sarà così. E non lo so, secondo me per me la magia del romanzo è questa, è quella del dire che è la sospensione dell'incredulità, cioè che tu c'è un momento in cui ti emozioni, in cui ci credi, in cui vuoi andare avanti, ma come vuoi andare avanti? Queste sono cazzate, cioè sono persone che non esistono. Ed è, secondo me è tutto lì, non lo so.
Io continuo a perorare la mia tesi, per cui sono burattini che mi hanno sorpreso in qualche modo. Avete qualche altra domanda? Vi leggiamo qualcosa? Domande? Non siate timidi. Non male. Va bene, allora. Tanto leggo io. Voi ci pensate, cioè. Io vi leggo una cosa molto breve, che è raccontata dalla voce di Carlotta, e che parla di lei e del suo ragazzo, il suo forse ex ragazzo, Ivan, che è quello con cui lei ha cercato di ricrearsi una dimensione, una dignità, e questa dignità in qualche modo le è stata portata via. E in realtà io vi leggerei appunto soltanto questo, perché mi sembra anche forse la dimensione in cui io vedo più... come dire, più interesse, più possibilità per il presente. E poi un'altra cosa c'è da dire, è lei che parla, questo libro è scritto in due prime persone, quindi quello che sentirete è il modo di parlare, di pensare di una quindicenne, quindi parla di lei e di Ivan. Io e Ivan eravamo dei ladri, mi ha insegnato lui, gli ho chiesto perché lo faceva, ci ha pensato un minuto intero. Così c'è qualcosa che mi possono togliere. Con Ivan ho capito perché mia mamma e mio papà erano finiti in quel casino. Erano abituati a meritare invece che a prendere. Dovevano imparare da noi. Dopo l'arresto, dopo che l'hanno arrestato, sono andato a trovarlo al Beccaria una volta sola. Mi sono preparata per ore. Non sembravo neanche io, tanto ero precisa e vestita bene. Mentre aspettavo l'ennesimo autobus, mi sono vista riflessa in una vetrina e ho capito quanta violenza ti fa la legge. Ivan lo diceva che la legge, l'ordine, eccetera, non sono parole vuote. Cercano di rovinarti la vita, di comandarti a distanza. Alzava la voce quando ne parlava. Secondo loro, dobbiamo sempre chiedere il permesso per ogni cosa solo per sentirci dire di no. Si schiacciava contro di me, come per nascondersi. Sotto sentivo la paura. Lo sapevo che finiva così. Era solo questione di tempo. L'unica volta che sono andata a trovare Ivan dopo l'arresto, non si è presentato al colloquio. Forse non voleva farsi vedere in quello stato, privato di tutto. Questo mi sono ripetuta, dopo. Ma non ho dimenticato un solo istante, un solo battito. A volte penso che devo portarlo via, da lì, fuori. Lì dentro, con lui, ci sono finita anch'io. Le prigioni non sempre hanno mura. Sono ovunque. Da quando Ivan è al Beccaria sono diventata pesante. Non c'è niente da ridere, Diego. Se ti sembro leggera vuol dire che conosci solo dei morti o altra gente in prigione, in gabbie diverse. Siamo al punto di prima. Da quando Ivan è in trappola, io mi muovo con una palla di piombo al piede. Ogni giorno hai lavori forzati da cui non posso fuggire. Momenti in cui i pensieri si incastrano tra le sbarre. E bisogna evadere, buttare giù le porte, fare esplodere cancelli e mura. Con la dinamite ho una parola magica, questo non lo so. A Ivan un giorno porterò una torta con la lima dentro, un orsacchiotto con la fiamma ossidrica in pancia. O lui mi calerà una treccia di capelli biondi rubata da qualche parte, come nella favola. Forse saranno lenzuola, è più probabile. Dobbiamo evadere, tutti, con i treni dai paesi dove si è cresciuti, con le bici dalle case in cui siamo rinchiusi, con le pistole dagli uffici dove ti rapiscono senza chiedere il riscatto a nessuno, con i capelli dalla testa che si crede troppo importante. Me lo ripeto almeno 30 volte al giorno e mi faccio intrappolare 50. Ci sto ancora lavorando, è così che si dice, giusto? Grazie.
Fra le innumerevoli mancanze di questo libro c'è anche il fatto che non ci sono delle pagine così belle da leggere. È proprio molto... Per cui leggerò all'inizio. In tutte le presentazioni che ho fatto non ho mai letto niente, per cui abbiate pazienza. Ci proveremo. Leonardo Negri e Camilla Ottolenghi si unirono in matrimonio il 10 giugno del 2013, fra poco, di fronte a un dipendente dei cittadini della Repubblica Italiana. Questa storia parla di loro due, di quel matrimonio e di quella repubblica. Si erano conosciuti una decina d'anni prima, quando erano al secondo anno di giurisprudenza lei e al primo di scienze politiche lui. Leonardo stava attraversando il grande atrio dell'Università Statale di Milano, inondato dalla luce polverosa che filtrava dalla vetrata sul cortile, opaca per l'età e per l'incuria. Era iscritto da poche settimane e stava andando a comprare i libri per i corsi del primo semestre. A pochi passi dall'ingresso della libreria c'era un banchetto autogestito in cui una decina di studenti più grandi offriva alle matricole la possibilità di fotocopiare gratuitamente tutti i testi in programma. Leonardo, appena atterrato in Lombardia dalla Maremma, con un accento ineludibile e poche centinaia di euro sulla PostePay, calcolò che avrebbe risparmiato 2 mesi d'affitto della sua stanza e accettò immediatamente. Il manuale di diritto costituzionale, che si mise a fotocopiare, apparteneva a una delle ragazze al banchetto, una militante di Rifondazione. Mentre si affaccendava alla fotocopiatrice, lei si mise a spiegargli il significato delle sue sottolineature, doppie per gli articoli, single per i commentari, tutta una gerarchia stratificata di frecce e asterischi a segnare l'importanza di questo o quel passaggio. Mentre discutevano, furono fotografati da un cronista freelance, avvertito dell'iniziativa dal collettivo della statale. La foto mostrava un ragazzo massiccio e sorridente come un rugbista, goffamente piegato a disincagliare la carta da una xerox arcaica. i ricci biondi che sfioravano il piatto di plexiglass, un Loden chiaramente del padre che spazzava il pavimento. Accanto a lui si teneva rigida e ancora più esile per il contrasto quella che pareva una quattordicenne travestita da strega, calze a rete nere, minigonna nera, cardigan nero aperto su una maglietta bianca, ma coperta sin quasi alla vita da una liscissima chioma rosso acceso. Guardava l'obiettivo a occhi sgranati, girata di un quarto, come colta di sorpresa da un paparazzo o da un killer. La foto uscì il giorno seguente sull'edizione locale del Corriere della Sera, con la didascalia Studenti contro il copyright. Con un romanticismo di cui avrebbero sorriso spesso negli anni a venire, l'incontro di Leonardo e Camilla, il primo, fu quindi documentato presso la pubblica opinione. Lo sarebbe stato anche il loro divorzio.
Grazie.
Noi vi ringraziamo ancora, adesso lasciamo la scena a Ubi Brocchi, per cui chiederei un altro convinto applauso.
Vai, Ubi.
Non prima, come mi diceva giustamente Filopat, di ricordarvi che giovedì, non domani, ma giovedì prossimo, il 13 maggio, faremo un... Giugno, vabbè, fa niente, insomma. Giovedì 13 giugno ci sarà questa rave letterario, quello che Facebook non ci lascia pubblicizzare, rave letterario alla libreria Utopia, una delle poche librerie indipendenti rimaste a Milano, dalle 5
fuori
del
orario.
Film...
Dalle 5 del pomeriggio, iniziamo con la Maga Gorza, che è una nostra autrice che ha fatto un libro per bambini e farà un laboratorio per bambini, e poi andremo avanti con presentazioni di libri di Agenzia X, di tutti i nostri libri, soprattutto gli autori milanesi, perché farli arrivare da fuori sarebbe stato difficile. Lo facciamo dentro una libreria simbolo di Milano, che è l'Utopia, che ha appena cambiato sede dal centro, ormai un centro asettico,
spettrale.
Diciamo spettrale, anche se magari più remunerativo dal punto di vista delle casse della libreria, si è spostata in un quartiere ben preciso, insomma, di Milano, che è tra l'altro un quartiere anche storicamente non solo operaio ma anche antagonista, diciamo, storicamente dalla Resistenza in avanti, e è un quartiere operaio ed è un po' la tendenza anche che sta succedendo nelle grandi città americane, dove la gente si sta annoiando di andare nelle librerie che sono dei discount delle grandi catene, perché tanto è come comprare, allora tanto vale che compro su internet, anzi su internet è meglio, perché su Amazon almeno ti danno i consigli di possibili altre letture, percorsi di lettura, invece se vai dentro una Feltrinelli non trovo cazzo nessuno, e quindi percorsi devi farli te, insomma c'è questa crisi delle grandi catene librarie, e finalmente ci sono le piccole librerie di quartiere che invece stanno iniziando a funzionare. E quindi, insomma, anche per dare sostegno a Lucio, che è il gestore dell'Utopia, noi abbiamo pensato di fare questa pazzia che ci coinvolgerà anche me per 12 ore. Io mi sono messo come un soldatino alle 4:30 di notte e farò il mio reading ad Andrea Bellini, che tra l'altro, povero Andrea, voglio ricordare, è morto suo papà 3 giorni fa, che era un partigiano della GAP e a cui va il nostro applauso, e anche il fratello, purtroppo, di Andrea ci aveva lasciato a dicembre. Però dopo le 4:30 di notte ci saranno ancora delle sorprese. E poi mi sono venuto un sacco di critiche questi giorni che mi dicevano: ma chi cazzo viene, chi ce la fa di restare qui, no? Come se noi dovessimo ragionare per una Milano che c'era una volta. E invece adesso, a parte che le scuole finiscono, quindi anche l'unico aggrappo, diciamo, di uno Stato che forse ci sta dando ancora qualcosa, non si sa niente, decade anche, sono finite pure le scuole, almeno per quanto mi riguarda, genitori, alunni, scolari, insegnanti, bidelli. E quindi dico, e poi ognuno lavoriamo tanto da casa, proviamo a fare una cosa così. Io, mi è piaciuto, a un certo punto avevamo chiamato un ritrovo forzoso. Proviamo, vediamo cosa succede. Tutti gli autori di Agenzia X li abbiamo chiamati e speriamo che ognuno di loro porta qualcosa per animare la serata. Però io a questo punto, anche per creare un po' l'evento, insomma, c'è bisogno l'utopia di essere rilanciata in qualche maniera, non lo so, io ci credo e quindi deve diventare una roba importante quella. Quindi sto dicendo a tutti quelli che hanno qualcosa da fare di venire lì quella sera, provare. Non so per quanto riguarda la questione legata all'ordine pubblico. Lucio ci ha detto che sopra sono tutti uffici. Io volevo farla fuori. Lui ha detto no, fuori no. Vabbè, ok, dentro. Però non so, bisogna inventarci qualcosa per fare trattenere le persone in una libreria forzatamente tutta la notte. Noi abbiamo chiamato anche dei musicisti che dovranno stare lì ad aiutarci. Purtroppo non abbiamo molti teatranti, perché io col teatro non ne voglio più sapere niente da tanto tempo e ho lavorato troppo in quell'ambiente, non ne potevo più, e poi quando sono uscito basta. E vabbè, no, però ci sarebbe interessante trovare qualcuno.
Qualcosa si è trovato stasera. Vabbè, no, io che sono stanco leggo solo alle 3:30 con Enrico Gabrielli. Se volete passare, insomma, ci trovate lì giovedì 13 giugno. Grazie ancora, grazie a Conchetta, Filopat, Vincenzo e ora Ubi Brochi. I libri sono tipo lì in un banchettino vicino al bar che si vedono di più.
Si può iniziare un disco in un modo che più pirla di così. Quando mi chiedono se ho voglia di pulire i cessi, io dico sì, anzi me lo aspettavo, non aspettavo altro. Infilare le mani nello sbocco, nella piscia di un altro. Desideravo altro magari un tempo, ed ora invece mi trovo a sapere